Uomini e profeti. Storie.
Un ben trovati a tutti voi da Irene Santori. In occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il prossimo 25 novembre presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma si terrà un convegno organizzato dal gruppo Donne in Dialogo, Religioni per la Pace, intitolato Un tetto di pergamena. E il convegno sarà un'occasione per ragionare su come i testi sacri interpretano le donne e quali responsabilità abbiano le religioni nel destino delle donne, un destino molto spesso di subalternità che confonde il servizio con la servitù, mentre vedremo con una nostra ospite buddista, relatrice al convegno, quale portata abbia il servizio, specialmente quando entra negli spazi del fine vita. E ascolteremo anche il punto di vista di altre relatrici sul rapporto di luci e ombre tra la donna e le religioni, su come le questioni di genere impongano un ripensamento delle rappresentazioni tradizionali, e dunque il femminismo islamico, le comunità ebraiche progressive. E cominciamo proprio dal mondo ebraico con Franca Cohen Eckert, organizzatrice del convegno, che nell'osservanza del riposo sabbatico ha preregistrato il suo intervento. Ascoltiamo cosa ha da dirci, a cominciare dalla scelta della data. Cosa deve ricordarci il 25 novembre?
Abbiamo scelto per il nostro convegno il giorno del 25 novembre perché nel dicembre del 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E siccome già dall'epoca invitati i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno, ecco perché la scelta di questo dato. Ricorda il brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal. Loro tentarono di contrastare il regime di Rafael Leonidas Trujillo, che per ben 30 anni dittatorialmente è stata a capo della Repubblica Dominicana. Queste donne andavano a far visita ai loro mariti in prigione e furono bloccate dalla strada dagli agenti del servizio di informazione militare, furono torturate, massacrate a colpi, strangolate, poi rimesse in macchia a bordo dell'automobile e gettate in un precipizio. E quindi ecco perché quel giorno.
Ecco, e questo convegno è organizzato dal vostro gruppo Donne in Dialogo. Sì, e come esatto. Si compone e cosa si propone questo gruppo?
Allora, Donne in Dialogo di Religioni per la Pace è un gruppo di donne che appartengono a religioni diverse, che sono osservanti del proprio credo e che si pongono il tema di individuare qual è l'origine delle preclusioni che impediscono alla donna di ricoprire ruoli che sono strategici nella società religiosa ma anche civile, e di individuare situazioni di discriminazioni che ne offendano la dignità fisica, la dignità psichica, e poi ci si propone, speriamo di averne la forza, di estendere il dialogo anche ad altre donne che provengono dall'estero nel nostro paese, attraverso l'accoglienza e l'ascolto, perché noi sappiamo che le donne immigrate poi rappresentano quella catena della continuità per cui devono adattarsi al nuovo ambiente, educare i loro figli al nuovo ambiente e nello stesso tempo mantenere quanto possibile le tradizioni d'origine. Lato religioso per alcune di loro è molto importante e magari trovano un prete, rabbino o un pastore della loro religione, ma un uomo non capisce mai bene qual è il problema della donna, specialmente una donna lontana da casa, una donna che deve allevare in un paese straniero i propri figli. Quindi pensiamo che una donna come noi potrebbe aiutare queste immigrate.
Ecco, voi siete un gruppo di donne appartenenti a fedi diverse, sì, però diciamolo con una conoscenza dei rispettivi testi sacri, una, sì, conoscenza approfondita.
Alcune di noi sono teologhe, ebraicamente non siamo né rabbine o a volte o poi cattolicamente, naturalmente, appunto, non si può accedere a una carriera ecclesiastica, non abbiamo ruoli, però sì, abbiamo fatto questo, abbiamo cercato di rileggere i testi, sono 2 anni appena, quindi tutto è relativo, ma di approfondire i testi, ecco, e di confrontarli. Non so, per quanto riguarda la mia posizione, io sono osservante, appartengo alla comunità ebraica di Roma e sono osservante, tant'è vero che ritengo che il riposo sabbatico, che uno può farlo anche la domenica o un altro giorno, ma che veramente il distacco dal quotidiano fa recuperare, come potrei dire, la propria dignità umana, mette in una dimensione spirituale che è veramente necessaria la riflessione e che aiuta ad avvicinarsi a una compartecipazione, a un'empatia col proprio vicino. E allora, siccome siamo in religioni per la pace, penso che questo sia un preludio a un'eventuale pace. Ecco, siamo realmente, sì, sì.
Diciamo anche che lei è presidente della prima comunità ebraica progressive, sì, in Italia. Ci può spiegare di che cosa si tratta?
Ahimè, è vero. Ho aiutato e ho accettato di presiedere la prima comunità a Roma che non è ortodossa, diciamo così, e si chiama Beit Hillel Roma ed è affiliata alla World Union of Progressive Judaism. Perché l'ho detto in inglese? Ma perché veramente progressive non è facile da tradurre in italiano. Progressivo non è quel che vogliamo, progressista neanche. Allora, la fatica di trovare anche una maniera per esprimerla è chiaro che fa capire le difficoltà, specialmente per Roma. Ci sono già delle esperienze in Italia di comunità riform, chiamiamole così, riformate, a Milano una da più anni, una piccola, un'altra piccolina, e a Firenze un'altra ancora, di 50 persone.
E quali finalità hanno queste comunità progressive?
La differenza più grande che si può vedere entrando in una comunità di questo tipo rispetto a quella tradizionale è che, per esempio, non c'è differenza tra uomo e donna nella carriera ecclesiastica, anche se ebraicamente sappiamo che non esiste una carriera ecclesiastica, ma voglio dire, le donne, oltre a studiare, come si può fare oggi in una comunità ortodossa, possono diventare anche rabbino. E infatti molte delle comunità riformate, quindi le donne siedono vicino agli uomini e non separate nel matroneo, possono mettersi lo scialle di preghiera, il tallet, si coprono la testa e possono andare a Sefer, cioè a leggere il Sefer Torah, e appunto possono studiare fino a diventare rabbino. Quindi c'è una partecipazione attiva che porta ha una motivazione maggiore di studiare e di saperne di più. Cioè, praticamente le donne non solo stanno sedute vicino agli uomini, ma contano nel Minyan. Cos'è il Minyan? Noi sappiamo che non si può leggere direttamente dal Sefer Torah e, appunto, dicevo, le donne non è, ma loro contano nel Minyan, cioè non si può leggere il Sefer Torah se non ci sono almeno 10 uomini leggono i tradizionalisti conservative, 10 persone leggono i reformed. Quando Abramo fece il patto con Lot, diciamo per Gomorra, diceva: se esistono 50 giusti salverai la popolazione, eccetera, arrivando fino a contrattare fino a 10 giusti, si calcola che 10 persone, giuste, diciamo ebrei in questo caso, possano rappresentare il popolo. E soltanto un popolo ha un Sefer Torah, non un singolo. Quindi cominciare da questo, che le donne contano nel popolo, nel formare un popolo, segue tutto il resto. Possono appunto partecipare alla funzione completamente. Questa è la prima cosa. Forse tutto questo nasce dal fatto che l'interpretazione dei testi, sia redatti da uomini, seppur provenienti da una parola superiore, e quindi possano essere interpretati in maniera più moderna.
Certo, la parola è ispirata, però l'interpretazione è maschile in qualche modo.
Ebraicamente, quando il nome impronunciabile del Signore è anche impronunciabile perché non è rappresentabile, è un ente veramente superiore che non Maimonide diceva non possiamo sapere, non è paragonabile all'uomo chiaramente, ma nemmeno a nessun altro essere, però ci si rivolge a lui, al maschile comunque. Quindi senz'altro il patto che gli ebrei fanno col Signore è la Brit Milah, e senz'altro una donna non può fare la circoncisione. Quindi si direbbe che è stato scritto, ma d'altra parte a quell'epoca non c'è da meravigliarsi, perché le donne erano considerate al ruolo degli schiavi, no? Quindi potevano essere comprate e vendute. Abbiamo parlato di Lot salva i suoi ospiti, l'ospitalità è una delle prime cose, insieme a non fare al prossimo tuo quello che non vorresti fosse fatto a te stessa. Ed una delle cose più belle con Abramo, quando aveva fatto appena la circoncisione, che accetta gli angeli, e con Lot che fa entrare gli ospiti in casa sua, con la folla inferocita fuori dalla porta, e dice però: io ho due figlie vergini, fate di loro quel che volete, ma salvaguardate i miei ospiti. Allora va interpretato questo, e l'interpretazione appunto può avvenire se si pensa che non siano parole dirette del Signore, ma che siano state redatte all'epoca quando la donna aveva quel tipo di considerazione, ecco.
هليل 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 هليلويا هليل هليل هليلويا باري البرايا تمم كلامه أغلى العطايا حب سلامه عنا سلامه أغلى العطايا حب كلامه الكل البرايا
Un canto maronita, un alleluia in Siria con la voce di Gadash Beir ci congeda da Franca Cohen-Eckert, che ha introdotto alcuni aspetti del convegno Un tetto di pergamena. Ecco, dicevo in apertura del ripensamento, della breccia che il femminile vuole aprire nella cittadella maschile del comando, anche in ambito religioso. Però perché non passi un'idea sbagliata? Chiariamo subito che la tradizione, pur nella prospettiva di genere, rimane comunque un grembo da preservare, e vorrei partire proprio da questo con la nostra ospite in studio, una buddista, Patrizia Micoli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Ecco, la tradizione, Patrizia Micoli, perché tradizionalmente alle donne si delega la dimensione dell'assistenza, della cura, dell'accompagnamento fino all'ultimo, fino alla fine, no? In che modo, in che forma questo la riguarda?
Mi riguarda in una scelta di vita, perché è quella che ho fatto, di fondare un'associazione che si occupa di stare vicino ai malati negli ultimi momenti, quindi nel processo finale della malattia, del morire, e mi riguarda perché sento fortemente questa spinta interiore di vicinanza all'altro nei momenti dove, in cui spesso c'è paura, c'è senso di smarrimento, di solitudine.
Come si chiama questa associazione?
Si chiama Dare Protezione Roma e siamo ben accreditati qua a Roma, stimati, facciamo servizio in un hospice pubblico della città e anche a domicilio.
E formate anche dei volontari, degli operatori?
Formiamo volontari, facciamo anche corsi per il personale sanitario. Perché?
E come formate questi operatori?
Con una serie di incontri lunghi e approfonditi dove ogni partecipante prende il contatto con la propria paura della morte, con la propria paura della malattia, con le proprie risorse in questo territorio, perché quando poi si sta accanto a una persona è questo che viene fuori e quindi bisogna essere ben consapevoli di quello che abbiamo dentro, altrimenti invece che sostenere l'altro facciamo un disastro.
Quindi bisogna crearsi uno spazio interiore e saperlo anche leggere e controllare.
Saperlo leggere, non controllare, leggere, saperlo leggere, saperlo riconoscere, saperlo accogliere e anche sapersi fermare se questo non permette di andare vicino all'altro in determinate condizioni di stabilità.
Senta, e voi quotidianamente offrite questo servizio? Proprio a rotazione voi vi recate presso queste persone?
Sì.
Che tipo di relazione instaurate con loro?
È una relazione che è ampia. È una relazione quando si riesce, perché non sempre si riesce, a volte a domicilio è più facile perché si è comunque richiesti, in un hospice è già diverso, però quando questa relazione riesce è un incontro tra due persone, quindi non c'è uno che aiuta e l'altro che viene aiutato. Questo va chiarito perché altrimenti si ha del malato una persona, l'idea di una persona frammentata, di una persona non completa, mentre è l'incontro di due persone che l'un l'altro riconoscono e quello che di grande c'è dentro l'essere, quindi è uno spazio ampio e questo la morte ce lo mette di fronte perché toglie tutti gli orpelli, tutti i ruoli, tutto quello che all'io piace, no? E quindi è uno spazio di nudità, è uno spazio di purezza perché non c'è altro.
Posso dire che anche il nome della vostra associazione richiama un po' questa visione, perché sorprende, dare protezione è qualcosa di assolutamente netto, dritto, senza orpelli veramente,
senza orpelli,
va dritto al nodo, proprio al cuore del problema. Ecco, lei diceva una visione completa, perché voi cercate di cogliere anche la dimensione spirituale, no?
Sì, è proprio questa, la dimensione spirituale in cui ci si può riconnettere ad una integrità che va al di là appunto del cambiamento fisico, al di là del pannolone, diciamo, no?
Certo.
Che a volte è così frustrante per tanti, no? E quindi è una dimensione grande, una dimensione dove si può cogliere insieme. Questa è la funzione un po' dell'operatore, del volontario, cioè aiutare l'altro a cogliere la propria verità, la propria integrità e quindi scoprirla insieme. Si va lì senza sapere niente, si va lì pronti ad ascoltare completamente senza giudizio quello che viene. E quindi questo...
Tutto questo poi anche con un'attenzione alla singolarità, perché poi ciascuno ha, come dire, nella propria cultura una ritualità del fine vita specifico in qualche modo.
Assolutamente, viene anche curato questo perché nei corsi facciamo anche degli incontri sulle diverse religioni, sulle diverse ritualità nelle religioni, in modo che veramente l'altro abbia la percezione di quanto è compreso anche nel suo modo, nel suo vivere, nella sua cultura.
In tutto quello che ha visto, che ha attraversato, quale incontro l'ha segnata? Ma anche l'ha aiutata a capire che cosa fosse il suo servizio, perché poi immagino nella fragilità di ognuno, no? Arriva sempre il momento del senso della sproporzione, dell'inadeguatezza, della domanda
certo.
Ma che ci faccio io qui?
Tante volte arriva, ecco. Tante volte.
Chi l'ha aiutata di più a capire, a capirsi, a trovare una risposta a questa domanda?
Ma tante delle persone che ho incontrato, sia quelle che sono state chiuse, completamente chiuse alla relazione, sia quelle che invece si sono aperte, prima o dopo, magari dopo un periodo si sono aperte grazie alla vicinanza, alla presenza, all'accettazione di tutti i modi, anche quelli violenti, quelli fatti di asprezza, di violenza, se vuoi anche fisica, a volte con un rifiuto espresso in maniera chiara, anche a volte con morsi, spostamento di braccia, ma non perché si parlasse o si cercasse di convincere, ma perché nella solitudine c'è anche la paura di essere amati a volte, no? Perché questo è un servizio che parla di amore, è veramente un dono che ci fanno queste persone. E quindi è la vicinanza dell'amore che apre. E queste persone così chiuse a volte si sono aperte.
Quindi di un amore che rispetta anche i tempi proprio,
che rispetta
degli
i
altri.
Tempi, che rispetta tutto della persona.
Rispetta anche le chiusure.
Sì, rispetta le chiusure, sì.
Impenetrabili, perché ci sono anche persone murate.
Murate, chiuse nella loro vita, nei loro ruoli, nelle loro idee, nelle loro concezioni, come tante volte facciamo tutti, insomma, nel quotidiano, no? E questo è un insegnamento per la vita, perché se non ci facciamo aprire dalle cose, se non lasciamo che si apra una breccia nella nostra vita, poi veramente anche davanti alla morte, dove c'è piano piano il perdere tutto del vivere, è difficile.
Ecco, lei diceva una breccia, però è un discorso molto delicato questo, perché sì. Fino a che punto si può arrivare? Quale disciplina bisogna autoimporsi anche per preservare la propria integrità, perché si attraversano territori estremi dai quali bisogna ritornare integri.
Si è integri quando si ha la consapevolezza, ed è una consapevolezza che si ricomincia ogni giorno, ogni momento, a nutrire, a farsi nutrire da questo. Per cui è una consapevolezza che ci fa fare delle scelte che sono sane, sono sagge, anche quando si tratta di fermarsi, di non andare troppo oltre, perché magari la nostra fragilità risponde in una maniera forte e ci dice: no, questo territorio non lo puoi attraversare in questo momento, altrimenti.
Perché esiste proprio una sindrome, no?
Sì.
A cui bisogna stare attenti. Come si chiama?
Esiste questa sindrome del burnout, che è appunto vuol dire bruciati, no? Cioè bisogna comprendere quando ci sono, insomma, riconoscere quando ci sono questi sintomi, quando c'è un affaticamento emotivo, non solo fisico, e quando piano piano non ci si accorge che invece che la comprensione si ha la reazione, si comincia magari l'indifferenza, la rabbia, e questo non si deve arrivare a tutto questo, no?
Bisogna fermarsi. Quindi, prima, bisogna indietreggiare.
Sì,
proprio.
Indietreggiare, fare un passo, avere comprensione della propria sofferenza. Perché a volte è la sofferenza dell'altro che è troppa per noi, no? Allora capire che bisogna comprendersi anche. E quindi
comprendersi, e poi direi, ecco, anche sapersi fare da parte, perché certe volte
sì.
Certo. Ecco, il togliersi di mezzo, diciamo, sì, letteralmente, può essere
sì.
proprio una modalità di partecipazione al dolore.
Certo,
anche, no?
certo, non si impone mai nulla quando si sta con una persona, anzi si rispetta totalmente il suo tempo, il tempo della persona e quello che la persona ci fa capire che vuole nel momento, anche col silenzio si può capire.
Patrizia Micoli, noi torneremo poi su come il buddismo si leghi a tutto quello che lei ci ha raccontato, ma ora io vorrei salutare le nostre altre due ospiti e do il benvenuto a Elisabetta Ruspini, insegna sociologia generale presso l'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
E do il benvenuto anche a Renata Pepicelli, docente di economia e istituzioni dei paesi islamici presso la LUIS. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, Elisabetta Ruspini, cominciamo da lei. Stiamo affrontando l'argomento delle questioni di genere. Le questioni di genere sono un macrocosmo, anche se le circoscriviamo al solo ambito religioso, però una definizione dobbiamo darla, magari all'orecchio di qualcuno suonerà come l'ennesima definizione, forse no, però cosa vuol dire applicare le questioni di genere alla religione?
Dunque, io sono una sociologa, non essendo né teologa né filosofa, appunto ho un punto di vista, diciamo, più neutro forse. Per noi il genere è una costruzione sociale, cioè donne e uomini sono accompagnati durante il corso di vita ad una crescita che, a seconda delle aspettative sociali, a seconda appunto dei modelli preferiti di comportamento, diciamo, da corpi maschili e femminili, e fanno diventare queste persone donne e uomini. Chiaramente l'accompagnamento è molto complesso, perché tutte le agenzie di socializzazione concorrono, dalla famiglia, alla scuola, al gruppo dei pari, anche certamente alla religione, e fanno diventare appunto bambini e bambine, corpicini sessuati, li fanno diventare donne e uomini in grado di interagire, di amarsi, di fare dei figli, di partecipare alla società e di comprendere la cultura che sostiene questa società.
Dicevo del convegno a cui parteciperete, il titolo è Un tetto di pergamena. Non abbiamo detto però cosa significa questo titolo, perché è volutamente ambiguo. Un tetto, sì, è una protezione, però può essere anche una limitazione, può essere un impedimento. Ecco, alla luce di questa immagine più complicata di quanto non sembri, quali sono le criticità del rapporto donna-religioni?
Sono molte. Il tetto di pergamena certamente, come diceva lei, protegge, e la mia impressione è che appunto, io parlo in particolare della fede cattolica, perché è quella alla quale appartengo, cerca di proteggere le donne, di usare le donne per le loro doti di accudimento, di sensibilità, però questo tetto, questa protezione è anche un po' una gabbia, perché poi le donne hanno molto di più da offrire che non soltanto la cura, l'accudimento, e certamente devono essere protette, ma a loro volta hanno moltissima creatività dentro di sé che potrebbero, se le istituzioni, in particolare quella cattolica, fosse un po' più permeabile e un po' più sensibile, potrebbero offrire certamente a un miglioramento di tutto il sistema istituzionale
complessivo.
Cattolico.
Esiste uno specifico della spiritualità femminile? Possiamo dire che esista una modalità tipicamente femminile di vivere il religioso?
Dunque, le donne certamente sono state considerate persone che erano molto devote, più degli uomini, che, diciamo, partecipavano, forse anche per una questione appunto di strutturazione della propria vita quotidiana, diciamo, lavoravano meno, lo sappiamo, e purtroppo lavorano ancora meno, perciò più tempo per dedicarsi a queste pratiche. Purtroppo, come sappiamo, io qua lancio un sassolino nello stagno, purtroppo il loro ruolo è rimasto molto relegato appunto ad un ruolo ancillare, un ruolo di tipo secondario. Sappiamo benissimo che le donne non possono far carriera all'interno dell'istituzione cattolica, rimangono appunto, diciamo, se vogliamo, accompagnatrici o persone che sostengono le ritualità, i riti altrui, che sono per lo più maschili, insomma.
Ecco, i riti tradizionali, ad esempio le donne sono state, possiamo dire così, più praticanti degli uomini?
Sono state più praticanti degli uomini, ma le cose stanno cambiando. Io vorrei, parlo brevissimamente di questo libro, Genere e religione in Italia, che ho curato insieme alla collega Isabella Crespi. Ringrazio, colgo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che vi hanno scritto.
Certo, io colgo l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che tutte le vostre pubblicazioni sono già inserite nella scheda del nostro programma, quindi nel nostro sito possono ritrovare tutti i riferimenti del caso. Prego.
è molto chiaro appunto che con l'avvicendamento generazionale noi adesso, come dire, stiamo accogliendo, cioè ci sono due generazioni che stanno crescendo all'orizzonte, che sono quella dei millennial e poi la generazione Z, che è quella a cui appartengono i miei figli e i figli, insomma, i bambini piccoli che sono, sono nati dopo l'entrata nel XXI secolo, la loro modalità di esprimere la fede è molto cambiata, ma perché loro sono cambiati. Il problema sono molto tecnologici, sono molto internazionali, sono molto globalizzati. Le sacre scritture, come hanno detto le colleghe, sono d'accordissimo con loro, scritte con uno sguardo maschile, uno sguardo maschile, una sensibilità maschile, che e ai tempi in cui sono state scritte, poi riscritte, le donne lo sappiamo.
E tradotte anche, perché talvolta è anche un problema di traduzione.
Certo, le donne occupavano una posizione estremamente marginale, sappiamo che con tutte le ondate del femminismo le donne sono molto cambiate. Oggi poi c'è una, come dire, possiamo parlare di una convergenza dei generi, cioè donne e uomini, giovani sono sempre più simili sul versante della costruzione dei propri corsi di vita e delle scelte di vita. Perciò un'istituzione che giustamente fa riferimento, come voi dicevate, a una tradizione importantissima, deve anche diventare permeabile e lungimirante e accogliere le modalità di essere di nuove donne e nuovi uomini che non sono certamente quelli di 4 secoli fa. Ecco, su questo c'è una criticità molto forte e una criticità che va e sul versante accademico e non solo accademico, va assolutamente accolta. Accolta perché altrimenti il cambiamento, altrimenti le donne fuggiranno sempre più dalle chiese, come il libro dice.
Come già sta accadendo.
Certo, perché l'istituzione si sente un gap, si sente un, come dire, una spaccatura tra quello che io sono, tra quello che io sono quotidianamente e quello invece che mi chiede di essere,
certo,
un'istituzione.
Un problema appunto di rappresentazioni, no? Rappresentazioni tradizionali. Senta, mi sembra che su una questione lessicale si giochi un po' tutto il problema. Che cosa vuol dire essere religiose ed essere religenti?
Allora, qua si fa riferimento alla prefazione del collega Luigi Berzano, che anche qua ringrazio perché ha fatto questa bellissima introduzione al volume. Religiose come un atteggiamento passivo, cioè la costruzione sociale al femminile è una costruzione di passività, sempre lei che si accende in funzione di lui, lei che sta dietro a lui, lei che rigenera la sua capacità lavorativa. Essere religiente vuol dire essere attiva, capire che le donne possono essere attive, propositive, possono fare carriera anche all'interno del versante cattolico è estremamente importante, cioè le donne non possono essere più considerate solo persone che vanno in chiesa e, scusatemi, dicono il rosario, perché va bene, però le donne possono anche farsi carico di azioni, la collega precedente sta facendo delle cose meravigliose ed è una donna. Insomma, credo che, sebbene non di fede cattolica, ma sta facendo appunto insieme ad altre donne e sicuramente anche ad altri uomini, sta offrendo un servizio incredibile.
Certo, certo. Renata Pepicelli, dunque, religiose, religenti, oblatività, operatività, attività. Ecco, come si collocano queste categorie nel quadro del femminismo islamico? Lei peraltro ha scritto proprio un volume, Femminismo islamico, edito da Carocci nel 2010.
Diciamo, le femministe islamiche non userebbero mai queste categorie come religente, insomma, per definire loro stesse, ma se religente diamo il significato di un atteggiamento attivo, consapevole, propositivo nel rapporto con la divinità, con Dio, la società che sta attorno a loro, sono sicuramente, insomma, religenti. Religenti però all'interno di un discorso che comunque è sempre di sottomissione a Dio. Sottomissione, sì, perché il musulmano si sottomette a Dio, ma Dio in quanto entità suprema e non nessuna istituzione umana che fa da passaggio, da tramite tra Dio e il credente.
Ecco, una cosa colpisce: noi occidentali siamo abituati a pensare al femminismo, conosciamo il femminismo come un movimento di rivendicazione totalmente aconfessionale, mentre il femminismo islamico è l'esatto opposto, non è laico.
Assolutamente, nel mondo musulmano e nel mondo poi arabo, quello di cui mi sono occupata io maggiormente, esiste una lunga tradizione di femminismo laico che va dall'inizio del Novecento, del secolo scorso, e corre per tutto il secolo fino ad arrivare ai giorni nostri, parallelamente a questo femminismo laico che esisteva anche nel mondo, esisteva ed esiste anche nel mondo arabo, è emerso a partire dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, in maniera sempre più decisa, un femminismo che invece si realizza in un orizzonte che è del tutto religioso, è un orizzonte che crede che le donne abbiano tutti i loro diritti nell'Islam e non debbano andare fuori dall'Islam per richiedere libertà, emancipazione, uguaglianza con gli uomini. Quello di cui loro hanno necessità, credono le femministe islamiche, è poter rileggere da donne i testi sacri e far emergere il messaggio di giustizia di genere che esiste ed è chiaramente espresso nel Corano, ma che è stato nascosto per secoli dalle interpretazioni maschiliste e misogine che sono state prevalenti nei testi sacri e soprattutto del Corano.
Senta, le rivendicazioni in particolare quali sono? Che cosa vuol dire uguaglianza nella moschea, uguaglianza nella preghiera?
Innanzitutto, appunto, come dicevo, le rivendicazioni sono proprio di proporre nuove interpretazioni dei testi sacri, qualcosa che non succede solo nell'Islam, ma succede anche nell'ebraismo, succede anche nel cristianesimo, e quindi, insomma, mette in discussione tutti quei versetti che invece rendono la donna sottomessa all'uomo all'interno della famiglia, della società, di uno Stato. E quindi loro rivendicano innanzitutto la divisione tra la Sharia, la legge divina, e il fiqh, che sono invece le leggi che regolano quotidianamente la vita delle persone e la vita delle donne. Loro dicono che le leggi attuali che regolano la vita delle donne nella gran parte dei paesi musulmani ci rendono cittadini di serie B, ci rendono sottomessi all'interno della nostra famiglia. Questa non è la parola di Dio, questa è la parola di uomini che hanno interpretato male il messaggio di Dio. Noi vogliamo riformare questi codici di legge non rifacendoci alle dichiarazioni universali per i diritti umani, ad esempio, ma lo vogliamo fare attraverso una rilettura dei nostri testi sacri, perché già lì chiaramente è stato detto che gli uomini e le donne sono uguali nei diritti, sono uguali nei doveri, sono uguali all'interno della famiglia e della società. E dicono devono avere alcune correnti, poi chiaramente il femminismo islamico, come tutti i movimenti, non è un movimento omogeneo, è attraversato da diverse individualità, da diverse correnti, che hanno quindi sfumature più o meno progressiste, più o meno conservatrici, e quindi c'è chi arriva, insomma, a dire che le donne e gli uomini devono pregare insieme all'interno delle moschee, non ci devono essere spazi separati per donne e per uomini come normalmente nelle moschee, e c'è anche chi arriva a dire all'interno del femminismo islamico che le donne possono condurre la preghiera, possono quindi svolgere il ruolo di mamma sia per uomini che per donne.
Certo, è chiaro, non è soltanto un problema di imamato femminile, come non è soltanto un problema di sacerdozio, di rabbinato femminile, è evidentemente un discorso è molto più ampio. Però lei ha visto una donna musulmana guidare la preghiera?
Io sì, ho visto Amina Wadud, una teologa afroamericana.
Un po' controversa, diciamo.
Sì, convertita sì, negli anni 70 all'Islam, che ha fatto molti studi appunto sulla teologia islamica, e proponendo una teologia islamica femminista che l'ha portata poi a credere che non ci fosse nessun divieto per le donne di condurre la preghiera. E così l'ha fatto negli anni 90 in Sudafrica, ma soprattutto l'ha fatto in forma molto eclatante il 18 marzo del 2005 a New York, ricevendo moltissime critiche dalla comunità musulmana.
Però non era in una moschea.
Non era in una moschea, era in una chiesa particolare di New York, perché non aveva trovato ospitalità. E io personalmente l'ho vista condurre la preghiera all'interno di uno spazio congressuale. Ricordiamo che però i musulmani pregano e possono pregare e condurre le preghiere anche fuori dallo spazio delle moschee. Pensiamo a tutti i musulmani che vivono anche qui in Italia e che non hanno moschee adeguate per pregare, e quindi si ritrovano per la fine a pregare a volte in ex palestre, in sottoscala, in appartamenti adibiti alla funzione, diciamo, di moschea. avendo qui in Italia pochissime moschee, nel vero senso della parola, e riconosciute poi dallo Stato.
Certo, poi nel caso di Amina Wadud, lei si trovava di fronte a una congregazione mista, c'erano sia uomini che donne, quindi questo suscitò molti problemi. Io ora vorrei tornare da Patrizia Micoli, perché ho accennato prima al suo essere buddista. Ecco, vorrei chiederle, tra il buddismo e il servizio ai malati terminali, che convergenza c'è?
C'è una convergenza primaria, direi, perché il buddismo ha al centro questa verità, che appunto disse il Buddha, che c'è la sofferenza, nella vita c'è la sofferenza. Quindi per quello che mi riguarda non può essere solo una cosa teorica la consapevolezza che c'è la sofferenza, ma va applicata. Quindi c'è la spinta a stare vicino a chi soffre, perché questa sofferenza può essere comunque risolta, sciolta. In questo è fondamentale l'intenzione, no? L'intenzione di bene per gli altri.
Perché lei poi fa capo a una scuola, la scuola Mahayana, che mette proprio al centro l'attenzione, la cura materna proprio.
La cura materna, che è in tutto il buddismo, nelle varie scuole. Quella Mahayana mette soprattutto al centro la dedica delle proprie azioni, del proprio servizio, diciamo, per il bene di tutti gli esseri. Quindi gli effetti non solo per se stessi, ma per tutti gli esseri viventi.
Questo e nei modi, in che modo il buddista, il buddismo le porge? Così, dei modi,
i modi sono quelli del non giudizio, di una presenza gentile, di una presenza amorevole, di una consapevolezza che veramente accoglie tutto, un occhio che guarda in maniera amorevole, no? C'è spesso questo accenno alla madre, nel buddismo alla madre che cura e si prende cura di tutti gli esseri, così come del proprio figlio, dell'unico figlio. E quindi in questo senso la consapevolezza che guarda, non impone, però è amorevole, lascia che il figlio faccia i passi ma lo segue, quindi questo senso di protezione che lascia libertà.
Di protezione anche silente.
Silente, anche silente, nel silenzio, sì, anche nel silenzio in cui si osserva se stessi e nel silenzio in cui anche si sta vicino all'altro, appunto come dicevamo prima, con rispetto, con amorevolezza, e il silenzio viene recepito, questa qualità che si porta di presenza mentale, di essere totalmente in quello che si fa, e quindi appunto presenza mentale che il buddismo mette al centro come mezzo abile, e chi sta vicino a noi, le persone a cui noi siamo vicini, lo sentono.
Ecco, vorrei tornare da Renata Pepicelli, perché parlavamo anche di una nuova esegesi coranica, di questa maternità assoluta, considerare gli altri come il proprio unico figlio. Renata Pepicelli, Allah non si preclude le forme, né la forma materna né quella paterna, proprio la forma dell'utero che contiene tutte le cose, vero?
Sì, e questo è proprio la teologia femminista islamica, mette in evidenza come Allah non sia assolutamente una figura riconducibile al maschile, ma che sia una figura, un'entità che tiene insieme tutto il maschile e il femminile. Amina Wadud nei suoi testi mette in evidenza come il Corano abbia una doppia lingua, la lingua maschile e la lingua femminile, o un'altra studiosa d'origine pakistana, Rifat Hassan, ad esempio, mette in evidenza come nel Corano non c'è l'idea della creazione di Eva, da una costola di Adamo, ma l'idea appunto dell'uomo e della donna creati da uno stesso nafs, né, dice Rifat Hassan, nel Corano c'è l'idea di un peccato originale commesso innanzitutto da una donna, furono l'uomo e la donna che insieme peccarono, quindi insomma la donna non è più colpevole dell'uomo nel peccato originale, se poi nella cultura musulmana oggi troviamo invece un'idea di una originarietà del peccato nel femminile, sono per le influenze giudaico-cristiane, sostiene Rifat Hassan.
E bisogna uscirne. In chiusura, Elisabetta Ruspini, abbiamo parlato di religione, donne, genere, fedi, in pochissimi secondi uno scenario completamente diverso, secolarizzazione e donne.
La secolarizzazione è una sfida, io credo che tutti i cambiamenti siano positivi, siano sfide, è una sfida, diciamo, se vogliamo, il fatto che le persone sono meno, diciamo, ancorate a sistemi, valori di tipo religioso nella propria vita quotidiana è una sfida, è un cambiamento e l'istituzione stessa si dovrebbe interrogare. Se posso, sono molto d'accordo con quello che diceva la collega che mi ha preceduto, io credo che nessuna istituzione che predica l'uguaglianza e l'amore possa fare differenze al proprio
benissimo,
interno.
Benissimo, allora grazie a Patrizia Micoli, grazie a Elisabetta grazie Ruspini e a Renata Pepicelli, vi auguro un buon lavoro. E dunque, i saluti finali a Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Cristiana Munzi, Benedetta Caldarulo, Piero Brancali e Luca De Ioris alla console, a Gabriella Caramore che vi aspetta domani per il raffinatissimo periodo classico del pensiero giapponese insieme a Massimo Raveri. Io lascio la linea a Failo Urbani, un saluto, una buona giornata da Irene Santori.